Non ho dubbi.
Conclusione.
Allora la parola a Paolo.
Allora, buongiorno, grazie, ringrazio dell'invito, ringrazio Gianni Dominici, Forum PA, e Chiara che mi hanno chiesto appunto di partecipare a questo evento, che capisco essere un po' un incipit rispetto a un percorso che poi andrà avanti fino a Bologna, che vuole mettere al centro il tema dell'innovazione all'interno della pubblica amministrazione, partendo da modelli e paradigmi diversi. Oggi il tema appunto è coinvolgere cittadini e co-creare soluzioni. E mi è stato chiesto da appunto dagli organizzatori di introdurre il tema anche poi per costruire un perimetro rispetto a quelle che poi saranno le soluzioni, cioè le evidenze di come si stia innovando. Perché l'innovazione innanzitutto si osserva. Il primo elemento fondamentale dell'innovazione è che la si osserva, perché l'innovazione è, cioè accade, e quindi il primo atto del ricercatore è osservarla, per quello che è la narrazione è così importante, perché è la capacità di diffondere l'innovazione che accade, per quello che le buone pratiche oggi sono così importanti, perché è l'innovazione che accade e che attraverso la narrazione diventa possibilità per altri per innovare. È l'emergenza dell'innovazione che favorisce un altro modo e un altro tentativo di un imprenditore o di un innovatore. Quindi il tema delle esperienze oggi è fondamentale. Anche la ricerca un po' si piega rispetto a ciò che accade. Nel senso che provare a prevedere l'innovazione è un po' un ossimoro. Si cercano delle strade, dei percorsi. Però si parte sempre da ciò che accade, da ciò che c'è. L'innovazione accade e quando accade va raccontata, per quello che la narrazione oggi è così, ripeto, fondamentale. Quindi provo in qualche modo a costruire un'introduzione a questo tema, cercando di legare le istituzioni al tema della coproduzione. Io sono direttore di un centro studi promosso dall'Università di Bologna e dal mondo della cooperazione e del terzo settore, e quindi il mio imprinting, il mio approccio sarà ovviamente legato al mio punto di vista. Però sgombro subito il campo e do ragione a quello che diceva prima Dominici, quando diceva la pubblica amministrazione non potrà... Allora, il problema dell'innovazione è un problema di cambiare la prospettiva, cioè l'incapacità di innovare deriva dall'incapacità di assumere una diversa prospettiva dei problemi. Prima che una technicality è un modo diverso di guardare le cose. La technicality, l'innovazione tecnologica, se volete, è la conseguenza. E provo a spiegarlo facendo una breve introduzione, tre passaggi e una conclusione nel tempo che mi è stato dato, che è poco, nel senso che è relativo rispetto a quello che potenzialmente si potrebbe dire. E parto da una citazione che fa Douglas North, che è stato premio Nobel per l'economia nel 1993, e dice: le istituzioni sono le regole del gioco di una società, o più formalmente i vincoli che gli uomini hanno definito per disciplinare i loro rapporti. Di conseguenza, le istituzioni danno forma agli incentivi che sono alla base dello scambio, sia che si tratti di scambio politico, sociale o economico. Il cambiamento istituzionale influenza l'evoluzione della società nel tempo ed è la chiave di volta per comprendere la storia. Il cambiamento istituzionale influenza l'evoluzione della società nel tempo ed è la chiave di volta per comprendere la storia. Perché sto su questo punto? Sto su questo punto perché occorre partire dai meccanismi di funzionamento delle istituzioni per capire i nostri tempi. Nel senso che se il problema è dentro alle istituzioni, cioè è endogeno ai paradigmi che le istituzioni tutte, pubblica amministrazione, statuali, economiche, attivano, se è endogeno è chiaro che noi stiamo in qualche modo rincorrendo il problema. Cioè tutte le strategie che mettiamo in atto in termini di efficientamento, regolamentazione, redistribuzione, sono solo dei palliativi Perché il problema è dentro ai modelli di funzionamento delle istituzioni. E provo a spiegarmi cosa intendo. Pensate alla disuguaglianza. La disuguaglianza oggi è un problema redistributivo solamente o ha a che fare con la modalità di produrre? Pensate allo sviluppo. Lo sviluppo è un problema di incentivi o è un modo diverso di produrre? Pensate alle politiche sociali. Le politiche sociali sono inefficaci perché non hanno spesa pubblica appena o è un modo inefficace rispetto alla personalizzazione dei bisogni che diventano sempre più così impalpabili, appunto personalizzati, polverizzati? Questo per dire cosa? Per dire che bisogna cambiare, rigenerare le istituzioni, cioè generarle di nuovo, che non è un atto rivoluzionario, però parlava prima di rivoluzione, Dominici. Cioè di innovazione totale, radicale. C'è bisogno di un'innovazione radicale, perché siamo dentro un break strutturale in termini di cambiamento, e per rimetterci su un sentiero di crescita occorre anche fare un'innovazione radicale. E l'innovazione radicale io la leggo dal punto di vista culturale, da studioso di questi temi, sotto tre punti di vista. Il primo, passare da una visione dicotomica dello sviluppo a una visione plurale. Cioè lo sviluppo non è un'azione combinata di chi produce beni, il mercato, e di chi li redistribuisce, lo Stato. No, è un'azione combinata di una pluralità di soggetti, in cui la società civile, variamente organizzata, è un soggetto attivo sia nella produzione di beni pubblici, sia e tanto nella creare nuovi modelli di sviluppo economico. Cioè, l'unico modo che abbiamo per dilatare la spesa pubblica oggi è proprio quello di coinvolgere soggetti della società civile. E so che le esperienze di dopo, che succederanno dopo, e anche alcuni casi, ho visto il 29 che parlate dell'esperienza di Bologna, sono un'evidenza chiara di dove si sta andando, di dove l'innovazione sta andando. Quindi dalla dicotomia al pluralismo. Tenete conto che lo sviluppo etimologicamente è diverso dal concetto di crescita. Sviluppo significa togliere i viluppi, togliere gli ostacoli. Se non c'è sviluppo, non c'è crescita. Lo sviluppo, quindi, ultimamente, è la capacità di aumentare il protagonismo dei soggetti che sono in campo. Senza questo protagonismo non c'è crescita. Ci fanno credere che lo sviluppo coincide con la crescita. No, sono due cose diverse. Tant'è che ci può essere crescita senza occupazione, come c'è adesso, ma non ci può essere sviluppo senza occupazione. Ecco, noi dobbiamo perseguire lo sviluppo. Quindi lo sviluppo parte attraverso una visione plurale che mette in campo soggetti diversi, soggetti del civile. Soggetti del civile. Mi sentite?
Sì.
Ok. Ok. Ok, quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento, dalla separazione alla coproduzione. Un altro elemento, secondo me, distorsivo dei meccanismi di funzionamento, sta nella modalità con la quale le istituzioni in qualche modo operano. Cioè Varras, nel 1874, diceva: se separi, quando distribuisci, perderai molto del valore che avevi. Se separi, quando poi vai a redistribuire, perdi molto del valore che avevi all'inizio. E fa l'esempio tipico del tizio che porta un secchio d'acqua a una distanza elevata. E quindi arriva in fondo che ne ha persa molto. Questo per dire cosa? Per dire che la separazione oggi dei modelli, appunto, di produrre ricchezza o di fare politiche va superata con modelli di coproduzione. Non si può pensare che prima si produce e poi si redistribuisce. Prima si produce e poi si ripara. No, bisogna spostare l'intervento della società civile dalla riparazione alla coproduzione. E questo è fondamentale. Quindi il civile, la società civile entra in gioco non soltanto come ammortizzatore, come riparatore dei danni che ci sono o nel mercato o nello Stato, ma entra in gioco fin dall'origine, nei meccanismi di produzione dei beni e servizi. L'altro elemento, secondo me fondamentale, che ha a che fare col cambiamento totale di paradigma è che stanno cambiando le modalità di produzione del valore. Mi spiego. Oggi il valore non è più osservabile in maniera verticale. Cioè non è che ci sono i soggetti pubblici che producono i beni pubblici, che ci sono i soggetti del non profit che producono i beni relazionali, i beni sociali, i soggetti dell'economia che producono la ricchezza e il valore economico. No. Oggi questi valori devono stare insieme. È impossibile produrre valore economico disarticolandolo dalla dimensione sociale o anche di supporto istituzionale. È impossibile immaginare uno sviluppo delle istituzioni a prescindere di un corretto, adeguato coinvolgimento, è l'oggetto di questa assise, dei cittadini, quindi del civile. È impossibile, è impensabile immaginare lo sviluppo del capitale sociale o di un civismo senza la compartecipazione della pubblica amministrazione o anche di un crescente, diciamo, impegno in termini di responsabilità sociale da parte delle imprese. Ecco che quindi, diciamo che la creazione di valore oggi non è più in due dimensioni, economico e istituzionale, no, è in tre dimensioni, 3D. Oggi la produzione di valore è in 3D, tre dimensioni, che vanno rimescolate ogni volta con ingredienti e modalità diverse, ma sono sempre tre le dimensioni. Cioè, per fare una politica pubblica io devo in qualche modo introdurre, includere elementi economici e elementi sociali. Così come per fare politiche economiche devo sempre più introdurre elementi sociali e istituzionali. Quindi non è più possibile pensare a una monocrazia dei poteri che in qualche modo distilla valori corrispondenti, no? Quindi questi tre elementi, dalla dicotomia, dal dualismo al pluralismo, quindi uno sviluppo plurale, uno sviluppo che si costruisce fin nella fase della produzione dei beni e servizi, con i cittadini, con la società, con le imprese, quindi che non separa, ma mette insieme, tiene insieme, e che produce valore mettendo insieme tre ingredienti, economico, sociale e istituzionale. Ecco, secondo me questi sono un po' gli elementi di scenario che fanno sì che oggi la collaborazione non sia soltanto un'esternalità della crisi, ma sia un elemento intrinseco a un cambiamento, il segno di un cambiamento. Cioè la produzione di valore a tutti i livelli oggi avviene attraverso meccanismi collaborativi, sia a livello di pluralità di soggetti, sia a livello di valore, come dicevo prima, economico, sociale, istituzionale, sia a livello anche di, diciamo, interscambio fra Stato e cittadini stessi. La produzione del valore avviene attraverso modalità collaborative e anche la competizione. La competizione oggi non è più nei mercati così serrata. Oggi, in gran parte, chi produce veramente valore e chi compete, compete in maniera diversa, cioè conversa nel senso passa dalla competizione alla conversazione, cioè parla col suo ecosistema. Apple e Samsung sono competitivi ma hanno di fatto lo stesso ecosistema produttivo che gli garantisce un vantaggio competitivo. Poi si distinguono per politiche commerciali, di brand, eccetera, eccetera. Quindi, e arrivo in fondo, questa è la prospettiva appunto che secondo me, dal mio punto di vista, introduce al tema della collaborazione, togliendola da quello che secondo me in gran parte, in molti casi, è un giudizio diffuso, cioè che condividere, collaborare è meglio di avere solo perché appunto c'è un problema di crisi. Quindi di fatto si abbassano i costi di accesso attraverso le piattaforme, si disintermediano i servizi e quindi è più facile. Sì, è più facile. Però non ha a che fare soltanto con un'esternalità, ripeto, ha a che fare con un modello diverso, con un modello che sta dentro lo sviluppo e con, soprattutto, nuove modalità di costruzione dell'identità delle persone. Perché nella relazione le persone costruiscono anche la loro identità. Siamo passati da un periodo in cui il concetto di scarsità era un po' cambiato, nel senso che vivevamo in un momento in cui la scarsità era un concetto che emergeva nell'abbondanza di beni. Avevamo l'abbondanza di beni e la scarsità di cosa? Di relazioni. Ecco, in questo momento storico le relazioni tornano prepotentemente. Tornano prepotentemente dentro la dimensione economica, ripeto, dentro la dimensione istituzionale, e tutti gli esempi di queste due o tre giornate, sfogliando il programma, secondo me lo testimoniano, e anche dentro la dimensione sociale. Quindi, concludo, la coproduzione non è una technicality, ma è un vero e proprio paradigma, che non mette appena al centro la persona, ma mette al centro la relazione, che è cosa ben diversa. Perché nella relazione io riesco a recuperare, innanzitutto c'è un senso, c'è una motivazione dietro, e poi io, e questo è il valore aggiunto, soprattutto in termini di welfare, adesso qui non abbiamo tempo e non è l'oggetto, però in termini di welfare, la coproduzione permette di attivare tutta una serie di risorse della persona attraverso la relazione, implicite, sia personali che attraverso la sua rete, che altrimenti oggi non riusciamo ad attivare. È un costo. Quindi è un paradigma che postula la relazione al centro, non appena la persona. È un paradigma che si basa su tre valori. Uno, un valore d'uso. Due, un valore di scambio e soprattutto un valore di legame. Sono questi tre elementi che nella coproduzione devono essere ingegnerizzati, perché se si attivano la miscela è potentissima, è veramente potente. Concludo con una frase che ha a che fare, che dà un po' la prospettiva. Ho iniziato dicendo, parlando di innovazione e di rottura, perché questo è un momento particolare. Siamo in un momento particolare di cambiamento strutturale, bene. E io che ho studiato la cooperazione sociale, l'impresa sociale, eccetera, e anche se non son contemporaneo a quei cambiamenti, circa 20-25 anni fa, c'è stato un momento storico in questo paese in cui c'è stato un riformismo del civile che ha attivato le cooperative sociali, la legge sul volontariato, le APS, tutta una serie di riconquiste di diritti soggettivi, civili, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me siamo in un altro momento particolare, difficile, drammatico per certi versi, ma privilegiato. Perché? E cito una frase di Malgan, che è un po' uno che si occupa di innovazione sociale, che recentemente è venuto in una nostra summer school, e diceva: quando il distacco fra bisogni sociali e i servizi offerti, quindi anche della PA, è troppo profondo, si creano gli spazi per l'agire auto-organizzato di singoli o di gruppi di persone. Ecco, io penso che il futuro dobbiamo giocarcelo tutto dentro questa prospettiva, che ha in sé un rischio, ma questo rischio, come ci insegna anche l'economia e la finanza, è sempre collegato anche a un rendimento. Grazie.
Ti ringrazio, tra l'altro, se poi hai 5 minuti dare un'occhiata a Twitter, che sia dalla sala che fuori dalla sala, siamo in streaming, ricordatevi, ci sono una serie di suggestioni interessanti, di reazioni al tuo intervento, quindi magari se hai 5 minuti puoi dare uno spazio. Buongiorno Teresa, benvenuta. Ti lascio allora la moderazione del resto dell'incontro. Vai.
Allora, io non so perché Chiara mi avevi detto... Allora, iniziamo con le esperienze o meno?
Facciamo le esperienze.
Ok. Sì.